10 minuti dopo le 9, Cuyahoga, R.E.M. Cuyahoga, che non è solamente una bellissima canzone, ma è anche una sorta di inno ecologista, perché Cuyahoga non è solamente il luogo in cui ci fu uno dei tanti massacri degli indiani d'America, ma è considerato il fiume più inquinato degli Stati Uniti, e Michael Stipe canta: mettiamo insieme le nostre teste per dare inizio a un nuovo paese. Potrebbero essere quasi le parole per anticipare la giornata di mobilitazione di domani. Un ascoltatore, in chiusura della parte precedente, anche in modo un po' piccato e provocatorio, diceva: eh sì, ma senza più il carbone poi non ci sarà più energia elettrica. Noi dicevamo: domani risponde il professor Di Stefano. Ma secondo me a questa provocazione può rispondere perfettamente il nostro ospite. Lo abbiamo già al telefono e lo salutiamo, Mario Pagliaro, che è uno dei principali esperti italiani di energie alternative, ricercatore chimico al CNR e docente di nuove tecnologie dell'energia. Buongiorno Pagliaro.
Buongiorno.
Allora,
una domanda fatta così è una di quelle domande sembra orientate a tagliare una discussione già prima di cominciare, no? Cioè, eh sì, decarbonizzate e poi non c'è più energia elettrica.
Naturalmente non è così, e già da tempo produciamo quasi la metà del fabbisogno elettrico italiano, per esempio, dall'acqua, dal sole, dalla luce solare e dal vento, con le tecnologie dell'idroelettrico, dell'eolico e del fotovoltaico. Conoscono un tasso di crescita ormai enorme da circa 10 anni. Pensi che la più grande economia europea, la Germania, la scorsa settimana, che ha consumi elettrici che sono pari circa al doppio di quelli dell'Italia, generava quasi il 40% del proprio fabbisogno proprio dalle fonti rinnovabili.
Allora, se lei dice non è esattamente così e porta delle cifre che dice, beh, insomma, le percentuali sono alte metodi, diciamo, che vanno lontano dal carbone, il passaggio le percentuali sono alte al poter dire in un futuro tutte le percentuali, cioè il 100%, cioè del carbone si è fatto meno, lì in mezzo quel passaggio lì è un passaggio soltanto di impegno o che determina o che richiede qualcos'altro?
Richiede semplicemente lo sviluppo delle tecnologie dell'accumulo, in modo da rendere le fonti rinnovabili, che sono intermittenti, quando c'è il vento, quando c'è il sole, quando c'è disponibilità di acqua, di renderle costanti come avviene con i combustibili fossili. Questo è del tutto possibile. Faccio un esempio brevissimo: il 9 gennaio nelle più importanti isole delle Hawaii è entrato in funzione un grande impianto fotovoltaico da 28 MW, anche le batterie, e in questo modo loro risparmiano ogni anno la bellezza di quasi 10.000 tonnellate di petrolio che importavano per generare elettricità nel mezzo del Pacifico. Lo stesso possiamo fare noi, e di fatto sta avvenendo in tutto il mondo.
Senta Pagliarò, a proposito di costi dell'energia, mercoledì in Sicilia l'energia elettrica è costata euro zero. Come mai? Cioè, come è potuto succedere? E soprattutto è un esempio in qualche modo replicabile ed estendibile?
Non è la prima volta, tra l'altro, che succede, però.
Non è la prima volta, soltanto che tra ieri il 13 e l'altro ieri il 12 in Sicilia abbiamo avuto la bellezza di 16 ore con prezzi dell'elettricità sul mercato elettrico all'ingrosso pari a zero. Addirittura in altri paesi come la Germania, la Danimarca, eccetera, quando c'è un surplus di generazione, in questo caso da fonte eolica, c'erano dei venti fortissimi, i prezzi diventano negativi, cioè i consumatori vengono pagati per consumare elettricità pur di poterla dispacciare. Questo in Italia non è possibile, non possiamo andare a prezzi negativi, però possiamo andare a prezzi nulli. Le prospettive sono enormi, perché questo significa che possiamo prendere sostanzialmente energia a costo nullo o bassissimo e, per esempio, accumularla nelle auto e nelle batterie delle auto e fare la transizione all'auto elettrica e liberarci così del petrolio.
Quindi replicabile in qualche modo, estendibile in qualche modo, diciamo mutatis mutandis, limitatamente alle questioni eoliche, solari, acqua, eccetera, cioè adattabili al luogo?
Adattabili a tutte le economie, sia quelle sviluppate dal punto di vista industriale come quella italiana, ma assolutamente a quelle in via di sviluppo. Sono ormai tecnologie semplici da utilizzare, semplici da produrre. Dobbiamo investire di più sulla loro produzione, in questo caso produrre per esempio accumulatori al litio, batterie al litio. L'Unione Europea ha da poco varato un grande progetto per replicare sostanzialmente quello che avviene con l'Airbus, quindi con la produzione degli aeroplani, in maniera integrata, congiunta fra i vari paesi in Francia, e replicarlo su scala europea e iniziare a produrre batterie al litio, metterle nelle auto, nei camion, nelle ambulanze, eccetera, e, ripeto, così liberarci progressivamente dalla dipendenza dal petrolio.
Senta Pagliarò, prima ci dava dei numeri generali rispetto all'incidenza attuale delle rinnovabili nel complessivo delle fonti energetiche. L'Italia su questo fronte come è messa? Ci stiamo comportando bene oppure siamo drammaticamente in ritardo?
Siamo tra i paesi all'avanguardia mondiale, per alcuni anni lo siamo stati. L'Italia ha un parco fotovoltaico gigantesco pari a 20 miliardi di watt, è come se avessimo 20 centrali nucleari costruite da pannelli fotovoltaici. Abbiamo un parco eolico che ormai si approssima ai 10 miliardi di watt, abbiamo una grande capacità installata di generare energia dall'acqua idroelettrica. L'Italia deve pianificare la propria transizione energetica completa, come dicevate voi, al 100% di qui ai prossimi sostanzialmente 30 anni. È del tutto possibile farlo, lo stanno facendo i più grandi paesi del mondo. Dobbiamo investire di più sulle tecnologie, come dicevo prima, dell'accumulo, dello storage cosiddette, che sono assolutamente cruciali per fare questa transizione e liberarci dal petrolio.
Senta, Mario Pagliarò, nel salutarla lo chiedo anche a lei, anche lei insegna, è docente, domani seguirà i suoi studenti nelle manifestazioni?
Assolutamente sì, quelli di oggi e quelli che abbiamo avuto ieri, perché ormai cominciamo anche noi ad avere una certa età. È fondamentale comprendere che è del tutto possibile fare la transizione energetica, fare la transizione alla sostenibilità, non solo conservando gli attuali livelli di benessere, di comfort, eccetera, ma addirittura migliorandoli, perché ci liberiamo dall'inquinamento, ci liberiamo da tutti i problemi anche sanitari che sono legati all'inquinamento. Quindi non è affatto, come dicono alcuni, una fase di sviluppo, di ritorno all'età della pietra, ma è un vero e sostanziale progresso che è economico, tecnologico, sociale ed ambientale.
Grazie, grazie a Mario Pagliaro, come dicevamo, che è un grande esperto italiano di energie alternative, ricercatore chimico al CNR e docente di nuove tecnologie dell'energia. Buona giornata, buon lavoro e anche lei buona manifestazione. Ma a proposito di dubbi che vengono sollevati,
l'eterno dubbio,
da ascoltatori o anche semplicemente dall'opinione pubblica, va bene il rinnovamento delle fonti energetiche, ma poi chi paga? È sempre quella la grande domanda, che è una domanda che fa da macigno resistenziale in quell'opinione pubblica che, come ci diceva il professor Scalia, tende ad essere, come dire, lenta, poco recettiva e resistente quanto i governi che manda a governare rispetto all'esigenza di fare qualcosa per modificare le cose.
Perché, come si dice, siamo tutti umani, siamo tutti intelligenti, ma molto spesso continuiamo a girare come il criceto nella ruota, facendoci le stesse domande, soprattutto quelle che non hanno soluzione, ci tengono lì inchiodati, e quando ci sono le soluzioni invece facciamo finta di niente. Benvenuto con noi Francesco Martone.
Buongiorno.
Francesco Martone è uno tra i fondatori di Greenpeace Italia, è stato senatore dei Verdi, anche di Rifondazione, un ambientalista, e a lui giriamo questa domandina semplice che però sta trovando poi forme di dibattito e di manifestazione anche in tutti questi mesi, dai gilet gialli in Francia ad altri, cioè della serie: noi non vogliamo e non possiamo pagare, soprattutto non possiamo pagare, diciamo, la transizione ecologica. Chi la paga la transizione ecologica, Martone?
Allora, anzitutto vorrei ricordare che c'è un principio internazionalmente riconosciuto e accettato fin dalla conferenza di Rio del 92, che è quello del polluter pay, ovvero sia chi inquina paga. Allora forse il primo principio su quale far leva è quello di dire chi inquina paga, cioè chi continua a usare fonti energetiche non rinnovabili, chi le estrae e chi continua a perpetuare, diciamo, l'ampliamento della frontiera estrattiva deve pagare. Il secondo punto però giustamente è un principio di equità, che però vorrei dire è un principio di equità che non riguarda soltanto questa generazione, è un principio di equità intergenerazionale, che forse è il messaggio più importante che ci viene da Greta Thunberg e dai ragazzi e delle ragazze che in ogni parte del mondo stanno manifestando e continueranno a farlo, non soltanto domani, appunto per chiamare gli adulti a una maggiore responsabilità. Ma l'equità di questa generazione riguarda l'uso di tassazioni progressive. Ad esempio, tutta la politica del Green New Deal è fondata anche su un sistema fiscale che va a colpire soprattutto chi più utilizza e chi più inquina o chi comunque sia un maggiore reddito. Allora io credo che sia necessario adottare un approccio di fiscalità progressiva che possa da una parte tener conto dell'equità sociale e dall'altra dell'equità intergenerazionale, ma dall'altra anche del fatto che tu non puoi continuare a utilizzare mezzi o consumare sempre di più senza pensare comunque di dare un contributo, seppur proporzionale, diciamo, alle spese che una riconversione energetica e del sistema produttivo comportano.
Ecco, lei diceva ricordava il principio del chi inquina paga, e quando questo principio è applicato alle fonti energetiche, alla grande industria, sono tutti d'accordo. Quando poi viene declinato nel piccolo e nel personale, perché chi inquina paga riguarda anche chi ha il diesel euro zero e entra in città, e quando gli dicono devi cambiare la macchina, no, non posso essere io a pagare, lì si formano le famose resistenze dell'opinione pubblica. È una cosa, come dire, piccola e anche un po' meschina, ma poi alla fine tutto il meccanismo si incricca lì e quindi poi bisogna ripartire da capo. Questo è un po' il problema. Ci sarebbero le auto elettriche, ma le auto elettriche costano tantissimo.
Ma c'è anche una questione però di sostenibilità e trasporti. Allora, qual è il problema? Il problema è che ho l'impressione che tutta la vicenda climatica, io ora, cioè, sono oltre 10 anni che seguo i negoziati sui cambiamenti climatici in tutte le COP, le pre-COP, perché accompagno da questi anni, in questo periodo di tempo, le delegazioni indigene che partecipano ai negoziati, e questi negoziati, ma anche la questione climatica, non può essere soltanto considerata come una questione di emissioni di gas serra o di carbonio, perché appunto poi abbiamo l'esempio che mi ha, della persona che mi ha preceduto, che pensa che sia possibile mantenere, anzi aumentare, un livello di progresso e di benessere pompando sottoterra il carbonio che viene prodotto, no? Il mito della zero carbon net emission. Il problema è quello di avere un approccio più olistico, più intersettoriale anche al problema climatico, che comporta una ridiscussione, una rimessa in, in discussione, ma anche una riprogettazione del nostro, del nostro, del nostro modello di vita quotidiana, una riprogettazione anche degli spazi urbani, della mobilità sostenibile. Questo potrebbe essere veramente una grande occasione, diciamo, per creare anche posti di lavoro innovativi e fare innovazione non soltanto, diciamo, tecnologica, ma anche proprio sociale. Allora è logico che se tu la guardi da questo punto di vista, il problema della persona che usa il diesel e entra nella, nella zona, diciamo, nella ZTL, dice io non pago, cioè viene superato, perché non è più un problema di un comportamento individuale che va più o meno penalizzato, ma è la ridiscussione radicale proprio del modo di vivere in una città. Ora, qual è il punto? Il punto è che questa roba qua non può essere fatta soltanto pensando di imporre dall'alto delle regole. Per questo, ad esempio, a me piace molto l'approccio che ha questo nuovo movimento che sta prendendo piede anche in Italia, che si chiama Extinction Rebellion. No, proprio ieri sia a Milano che a Roma hanno presentato il loro manifesto, che anch'io ho voluto sostenere, perché parlano di tre punti. Il primo è quello che i governi debbano dire la verità su quello che sta succedendo. Il secondo, che ci sia un impegno chiaro e radicale di riduzione delle emissioni, ma anche di abbandono progressivo dei combustibili fossili. E il terzo, quello della democrazia partecipativa, ovvero sia queste scelte vanno fatte in maniera partecipata. Cioè il cittadino e l'utente non possono sentirsi soltanto penalizzati, devono essere considerati parte di un progetto, diciamo, di discussione proprio del modello produttivo che li veda partecipi fin dal primo momento. Allora vedremo che a un certo punto anche, anche chi oggi pensa di essere penalizzato si sentirà parte di un progetto collettivo.
La cosa che trovo interessante dal, da questo movimento di questi mesi, insomma, dei ragazzi che in qualche modo dicono il tempo non c'è più, adesso trovatela voi la soluzione, però basta parole. E l'altra cosa, non per mettere insieme cose di entità filosofiche diverse, ma ai tempi della schiavitù c'erano settori della società che davvero temevano realmente che andasse gambe all'aria un sistema economico, no? eliminando quel sistema di gestione della merce umana in quel caso. C'è bisogno di nuovi tabù che ancora l'umanità non ha trovato, Martone?
Bella domanda, ma io credo che forse il vero tabù è quello della sopravvivenza della specie. Allora, per esempio, se noi guardiamo in prospettiva, no? Cioè probabilmente la nostra società di adulti non riesce a proiettarsi nel futuro, la politica non si riesce a proiettare nel futuro. Allora, se ragioniamo su tre principi, un principio che noi siamo custodi della terra, cioè ci è stata affidata dalle generazioni future, abbiamo quindi una responsabilità perlomeno di riconsegnargliela meno peggio di quello che abbiamo ereditato dalle generazioni passate. Allora il tabù sta là, sta nel fatto che noi dobbiamo avere una responsabilità verso queste generazioni e dobbiamo renderci conto che oggi la mancanza di responsabilità ci sta portando verso l'orlo dell'estinzione. E il secondo punto è che dobbiamo assolutamente diciamo, prendere coscienza del fatto che a prescindere da quello, a parte quello che dicono i negazionisti, cioè la distruzione degli equilibri climatici è opera nostra. Leggevo proprio la rivista Nature, proprio credo ieri abbia pubblicato un articolo che confuta ogni dubbio, cioè i cambiamenti climatici non sono, come qualcuno penserebbe di dire, parte dell'antropocene, quindi sono parte anche del processo naturale dell'evoluzione dell'universo. Sono stati indotti dalla mano dell'uomo e soprattutto sono stati indotti da un modello di sviluppo che guarda le risorse soltanto come input produttivi e non come parte di un equilibrio ecologico globale. Allora, se non cambia, il vero tabù probabilmente è proprio questo, cioè noi dobbiamo assolutamente pensare che l'uomo non è più il centro dell'universo, perché finora nella storia dell'umanità questo ha dimostrato appunto che ciò porta a un livello nel quale probabilmente le generazioni future avranno molto meno diritto di vivere un ambiente sano rispetto a quello che abbiamo ereditato noi.
Questo è il tabù, secondo me. Andiamo alla ricerca di questo tabù. Francesco Martone, grazie mille. Lei domani manifesta, sì o no?
Domani purtroppo non riesco a manifestare.
Perché ha giudo.
Ho altri impegni, ma manifesterò il 23 quando ci sarà la manifestazione contro le grandi opere imposte e la giustizia climatica.
Grazie mille Martone di essere stato con noi.
Arrivederci, sono le 9:27 minuti, siamo in chiusura. Dopo tanto allarmismo vorrei chiudere con una rassicurazione, una tranquillizzazione a tutti gli ascoltatori. Visto che la Terra è piatta, anche qualora dovesse aumentare il livello degli oceani, poi l'acqua cade giù dai bordi, quindi non ci sono problemi.
Perché tu stai inseguendo da mesi i terrapiattisti.
Della crociera dei terrapiattisti non ho più avuto notizia, più o meno come di Battista, mannaggia.
Niente da dire, con una battuta sarà mica caduti nel buco, ma questa è una cavolata.
Non lo so, adesso vediamo, comunque prima o poi ci arriveremo. Ci vediamo domani, ascoltatori.
Ciao, domani giornata tutta dedicata a questa giornata mondiale di sciopero per il clima.
Ciao.
Ciao.